Buongiorno a tutti e riprendiamo la nostra conversazione per finta, perché di fatto parlo solo io, quindi non c'è per voi, non c'è gusto, potreste intervenire. Vediamo, non vediamo niente perché le cose stanno così. Ecco, non so se vi ho detto che abbiamo cominciato i lavori sul tetto. Sono le 17.30 del 1 luglio e io registro domenica 16esima del 21 luglio. Quindi sono come al solito sfasato di 2 settimane perché mi porto avanti nel caso che in una settimana fossi strapreso e non potessi registrare, quindi c'ho sempre un po' di margine. Piuttosto ad agosto, siccome probabilmente mi devo assentare perché dimettono il mio amico senza dimora da Roma, probabilmente andrò da lui per un po' di tempo, specialmente per farlo ambientare e per i primi tempi in cui deve sistemarsi nell'ambiente che abbiamo e stiamo preparando. Questa settimana va la sorella con un'altra amica, una sua amica, poi ad agosto andrò io e speriamo di venirne fuori, perché assistere una persona da Genova a Roma è un po' più complicato. Allora, il 1 luglio è lunedì e ieri si sono avuti i risultati delle elezioni della Francia. Ecco, la Francia ha punito il peggior presidente che la Francia ha avuto nel dopoguerra. Ha fatto gli interessi in queste 2 tornate di presidenza, ha fatto gli interessi dei banchieri, specialmente americani, a cui è legato, ha disatteso i bisogni della gente, i pensionati, il lavoro, i lavoratori, i giovani, per cui Macron ha scagliato di fatto la Francia nelle braccia dei fascisti. In Francia i fascisti di Le Pen si è riverniciata, il padre era fascio nazista, il vecchio, ma che poi lei si è distaccata, dal padre ha formato il Front National e il Rassemblement National che l'ha portata dove l'ha portata. Questa è stretta amica di Salvini, il che con le credenziali lasciano intendere tutto. L'Europa non avrà vita semplice, d'altra parte l'Europa non è stata all'altezza, perché la prima cosa che dovevano fare era di intanto mettere la legge di maggioranza, si vota a maggioranza e non all'unanimità. Votare all'unanimità è condannare o qualsiasi assemblea, come avviene per l'ONU, condannarla alla inattività e al blocco totale. Secondo, l'Europa è dominata dalle lobby e dai paradisi fiscali all'interno dell'Europa, come l'Olanda, il Liechtenstein e in parte anche l'Irlanda. Ora si tirano le somme perché prima o dopo tutti i nodi vengono al pettine. Non sappiamo che cosa va, come va a finire. In Italia la Meloni si è messa totalmente all'angolo perché credeva di essere più furba dei furbi e si trova anche adesso senza Orban, che si è staccata dal suo gruppo e forma un altro gruppo ancora più a destra. Se la Meloni non vuole scomparire dalla faccia della terra, adesso deve per forza di cose lasciare Orbán, anzi è lasciata da Orbán, e attestarsi a doppia mandata alla NATO e agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sappiamo come va a finire. C'è Biden che è Lazzaro redivivo, che, ed è anche affetto, mi dispiace, lo dico con bonarietà, è affetto da demenza senile. Allora la domanda è: chi ha governato in questi anni l'America? Chi ha fatto le scelte di guerra, di non guerra, di armamenti e di non armamenti? Capite che il concetto di democrazia è un concetto labile. Se non c'è una coscienza etica e sociale, se ci manca il concetto sociale, cioè di essere dentro una comunità, non un agglomerato dove ognuno sta per conto suo e ognuno sta solo sul cuor della sera, sul cuor della terra ed è subito sera, come dice Quasimodo. Ora bisogna che, speriamo che questi colpi siano, non dico di ravvedimento perché è sempre tardi, il ravvedimento arrivano quando la frittata è fatta, ma che ci sia un rigurgito di coscienza etica. Ma ho timore che tutto questo non avvenga, perché se due francesi su tre, cioè se un francese su tre si è chiaramente si è identificato nella Le Pen, nella Marine Le Pen, questo vuol dire che siamo arrivati proprio alla frutta a livello europeo, e questo rigurgito di razzismo è una dissoluzione totale. È molto amaro l'osservazione che ha fatta la senatrice Segre. Sono stata mandata via dal mio paese una volta quando ero bambina, devo esserlo di nuovo adesso che sono vecchia. È detto un'altra ebrea che vive a Roma, è una grande letterata, che dice che il fascismo non è meno grave del nazismo, come vorrebbe farci intendere la Meloni. Con questo governo, dice lei, con questo governo si è liberalizzata la feccia. Tutto quello che questi pensavano ma non dicevano in pubblico, adesso lo gridano sui tetti, perché si sentono impuniti, perché sono al governo. D'altra parte, la Meloni non si è mai ancora dichiarata antifascista, che è una professione di fede. La Costituzione italiana è fondata sull'antifascismo, perché è tutta intrisa contro la struttura, la cultura e la mentalità del fascismo. Queste persone giurano sulla Costituzione. Ecco perché bisogna avere una dimensione di Stato, di società, prima di società e poi di Stato, di economia, di socialità, i rapporti tra le persone, a iniziare da quel raggruppamento fondamentale che si chiama famiglia, che oggi è saltato del tutto. I genitori delegano al telefonino, delegano le loro funzioni, probabilmente perché non si ritengono all'altezza. I loro bambini di 5 anni sono più esperti di loro in fatto di computer e di telefonini. E i genitori sono indietro. D'altra parte non possono pretendere di camminare allo stesso passo dei figli. I figli vanno più veloci. In più, i figli, i ragazzi, in casa, la casa è il luogo dove stanno meno di tutte le altre cose. 6 ore di scuola al mattino, a casa non ci sono. Poi il pomeriggio hanno varie attività di vario tipo, di vari impegni, a casa non ci sono. La sera magari vanno a mangiare di qua e di là, a casa non ci sono. Quando arrivano i genitori dormono. La casa è veramente un albergo. Quando ero ragazzo io, ci diceva, la frase che ci diceva, la casa è veramente un albergo. A me no, perché io non avevo di questi problemi, non perché fossi diverso socialmente, no. Ero molto sociale, però studiavo molto, a cominciare dalle medie. Nelle medie io, nelle elementari, pensate che ho trascorso la quarta elementare e la quinta elementare tutti i giorni, finito, andavo a casa, mangiavo dopo la scuola, mangiavo qualcosa e andavo a trovare un professore, un maestro di elementare che stava a casa sua, che era cieco. Stava sempre disteso sul letto, vestito, ma disteso sul letto. E gli metteva la testa dalla parte dei piedi. Io ero seduto e lui mi diceva di portare dei libri che mi diceva lui. Io leggevo e lui spiegava, io leggevo e lui spiegava. Ho imparato a memoria quasi tutta la Divina Commedia. Ho imparato l'astronomia. Ho imparato la fisica astronomica. Ho imparato le nozioni di archeologia, che poi ho messo in atto quando ho preso la licenza a Gerusalemme in archeologia e scienze bibliche. Quindi ho passato la vita ad abbeverarmi di cultura, di sapere, che poi nella vita mi è venuto molto bene, perché l'ho distribuito a piene mani a tutti quelli che ho incontrato secondo le esigenze, e tutti hanno preso abbondantemente. D'altra parte erano tempi diversi, cioè io da bambino potevo uscire di casa e andare dove volevo perché ero protetto dall'ambiente. Tutti si sapeva lì nel quartiere, nel paese, nel quartiere si sapeva chi fossimo, chi non fossimo, eccetera, eccetera. E io andavo a trovare i nonni, per esempio, ma ci andavo da solo 5 anni. E tutti sapevano dove ero in qualunque momento, dappertutto, eccetera. A quest'uomo, a questo maestro cieco, io devo veramente tutto, perché mi ha aperto, mi ha squadernato la mente alle cose più alte, più belle, più affascinanti. Una cosa fantastica. Io ancora adesso, all'età di 77 anni, io ancora adesso me la ricordo e vivo anche di rendita, se volete. Ecco, noi se dovessimo fare una, e poi vi dirò perché dico queste cose, se volessimo fare una osservazione generale con un minimo denominatore comune, dovremmo dire che se guardiamo intorno, America, Russia, Cina, Italia, Europa, eccetera, il mondo, noi vediamo che chi comanda non fa mai gli interessi del popolo, cioè non esercita il suo potere per porre le condizioni dignitose, nobili, di vita dei propri popoli, ma tutti approfittano per se stessi. Noi abbiamo in Italia tollerato, addirittura abbiamo portato alla Presidente del Consiglio per 5-6 volte. Uno, condannato per evasione fiscale, solo per 6 miliardi di euro, solo perché gli altri 31 miliardi o 60 miliardi sono caduti in prescrizione. Eppure quest'uomo trafficava con la mafia. Tutta la Milano 2 e gli che hanno fatto spostare lui e l'altro mafioso di Prete, il prete di San Raffaele, insomma, tutta quella roba lì è stata fatta con i soldi della mafia. Hanno fatto spostare anche l'aeroporto, che adesso è andato quasi a Como, al serio, perché disturbava Milano 1 e Milano 2, cioè gli interessi del padrone. Uno ti può ingannare una volta, ti può ingannare due volte, ma non può per sempre ingannare tutti. Ora questi risultati di elezione sono il segnale della fine di un'epoca. Da scandalizzarsi? No, a me dispiace dover morire con i fascisti al governo. Ho combattuto tutta la vita i fascisti. Fasciste, naziste, razzismo. Ho pagato tutta la vita per le mie posizioni, sia politiche, dove non ho mai avuto un interesse personale, ma ho solo applicato quello che nemmeno i preti leggono, cioè la dottrina sociale della Chiesa, che è perfettamente identica alle nozioni fondamentali della Costituzione. La Costituzione, nessuno sa che i primi 54 articoli sono stati elaborati nel circolo cosiddetto del Porcellino, dove c'erano Lazzati, poi rettore della Università Cattolica di Milano, un uomo straordinario, dove c'era La Pira, su cui non è necessario dire nulla, sindaco di Firenze, parlamentare, uomo eccezionale di doti straordinarie, è in corso la causa di beatificazione. Dossetti, forse tra loro il più grande, che era della sinistra DC, e poi quando è arrivato Jeddah negli anni 58-59, quindi con l'avvento di Papa Giovanni, si è ritirato e ha lavorato col cardinale Giacomo Lercaro di Bologna, che è stato dimesso da Paolo VI su pressione della Curia, perché il primo di gennaio del 1968 nella Basilica di San Petronio a Bologna ha chiesto all'America di ritirarsi dalle Vietnam unilateralmente senza patti, cioè con un atto politico unilaterale. Mi dimetto senza contropartita. Anche il Vaticano, che all'epoca e anche oggi penso un po' meno, è Vaticano, è filoamericano, lo fecero dimettere con la paura del comunismo, il comunismo. E così Dossetti fu quello che ha permesso con il suo gruppo, la Fucina di Bologna, ha permesso la riuscita del Concilio Vaticano II, perché questo gruppo di studiosi approntò tutti i testi, i documenti dei concili precedenti in un volume bilingue e lo fecero recapitare a tutti i padri della Chiesa perché avessero nelle mani la storia documentata della Chiesa. Ecco, sono uomini questi che non torneranno più, c'era anche Moro, c'era anche il monaco Filiberto Guala, che è stato il primo direttore della RAI negli anni 50, 53, 54, 55, 56. Poi ha lasciato a 55 anni, ha lasciato tutto. E ai suoi amici, non ha avvertito nessuno, ai suoi amici ha mandato un biglietto. Non sono più un laico, sono un monaco di clausura cistercense delle Tre Fontane di Roma. Poi divenne prete, studiò teologia, la sapeva già perché lui aveva studiato prima, era amico intimo di Paolo VI e di Don Orione e andò nel monastero di Mondovì, a Pogliola, San Biagio di Pogliola di Mondovì. Io ebbi la fortuna di incontrarlo, padre Filiberto Guala, e lui chiese al cardinale Siri di prendermi con lui. Il cardinale Siri: ma cosa te ne fai di uno come lui, con tutti i preti che conosce? E lui, padre Filiberto Guala, rispose: ma ho scelto lui perché, come monaco, mio successore, perché è l'unico tra tutti i preti che conosco che ha lo spirito monastico. Il cardinale rimase molto di stucco perché, nonostante mi stimasse, ci vedevamo spessissimo, temeva la libertà del mio pensiero. E litigavamo spesso, insomma, però affettuosamente. Allora il cardinale disse: fai quello che vuoi. E poi le cose sono andate che io mi sono trovato per le mani dei minori che erano in carcere e il giudice mi ha chiesto se potevo occuparmene. Da quel momento poi sono venuti gli etilisti, poi sono venute anche occasionalmente le prostitute che erano le mamme dei ragazzi che io avevo lì, e vedete che c'è sempre una spiegazione logica in tutte le cose, mai giudicare, mai giudicare. Poi mi sono occupato di tossicodipendenti, erano gli anni 80, con grande fatica e tutto il resto. Non so perché sono andato a finire così, però per dirvi che nella politica bisogna non solo essere puliti, gli unici oggi che sono, diciamo, puliti anche formalmente sono il Movimento 5 Stelle e tanti altri parlamentari, ma a titolo individuale. A titolo individuale. E non bisogna solo essere puliti, bisogna e non solo essere onesti. Ma bisogna avere un'etica. Io penso che questo debba valere per tutti, debba valere per i genitori, per i lavoratori, per i datori di lavoro, per tutti, per i figli. Un'etica, l'etica dell'essere, non del comportamento, l'etica dell'essere. Oggi noi paghiamo anche da un punto di vista, diciamo, ecclesiale, paghiamo tutte le conseguenze dell'impostazione balorda che la Chiesa nei decenni precedenti si è data, basata solo tutta sul dominio delle coscienze. Io dico ai genitori: fate in modo di educare i figli liberi, che possano starvi di fronte, che possano opporsi a voi. Educateli ad opporvisi, perché se si riescono ad opporsi a voi con criticità, con razionalità, voi non li perderete mai, i vostri figli. Don Lorenzo Milani diceva che un educatore deve essere felice quando il figlio gli dà uno schiaffo e aggiunge: non ho più bisogno di te. Ho raccontato della Bar Mitzvah degli ebrei che a 12 anni, quando fanno il rito dell'ingresso nel popolo di Dio, nel popolo di Israele, attraverso la promessa, la consegna della Torah, il padre, tenendo la mano destra sulla spalla del figlio, dice: ti ringrazio, Signore, che oggi mi togli la responsabilità di educare questo tuo figlio, perché da oggi in poi si educa non da solo, ma con la Torah, con l'insegnamento, con i comandamenti, con la legge. Ecco, il senso di legalità che noi dovremmo avere anche nelle piccolissime cose, guardate che è contagioso. E vi ho detto tutto questo perché la liturgia di questa domenica sedicesima del tempo ordinario, dell'anno B, che nel 2024 si celebra il 21 luglio del 24, ha come tema centrale il tema dell'autorità nella Chiesa, che è il cuore dell'annuncio profetico di questa domenica. È un tema delicato questo, perché c'è sempre un duplice rischio. Se si accenna in maniera critica o si fa qualche rilievo al modo di esercizio dell'autorità nella Chiesa, si passa per ribelli. Io ne sono un esempio vivo. Si passa per ribelli perché non sono affidabile. Non sono affidabile perché non sono domabile. Ho detto al Vescovo anche recentemente: io riconosco la sua autorità a norma di diritto. Nel momento in cui lui arriva qui, nel nome di una norma canonica, lui ha l'autorità, io gliela riconosco. Ma ciò non mi impedisce di combatterlo se lui esercita l'autorità in modo autoritario. La legge prescrive e prevede che io possa e debba appellarmi anche all'autorità superiore. Purtroppo la Chiesa ha educato la gente alla sottomissione, cioè all'essere schiavi. Ecco perché, come dire, l'epiteto più simpatico che mi possono fare è di prete comunista. E questo non hanno torto, perché io non potendo più mangiare quasi niente di quello che è a causa dei denti, io mi nutro solo di bambini. Mangio bambini al mattino, a colazione, mangio bambini a pranzo. I bambini, sapete, sono teneri, no? Si cuociono subito, si mangiano anche crudi come la tartara, alla tartara, no? Alla sera, e se vuoi anche, se c'è tempo, anche a merenda, due volte al giorno merenda si mangia i bambini. Ecco, ribelle o comunista, chiunque fa un appunto all'autorità è un ribelle o un comunista. Se invece si tace di fronte alle manifestazioni autoritarie, come sta avvenendo in questo periodo qui a Genova, in cui i preti, anche quelli che hanno delle responsabilità a norma di legge, cioè quelli che dovrebbero difendere il diritto, che sono terrorizzati di apparire come ribelli o comunisti, si passa per paurosi o succubi. E in questo secondo caso lo si è, almeno per la mia esperienza. ci sono i preti che si trovano in alcune responsabilità che dovrebbero difendere il loro ufficio, non per se stessi, ma per l'ufficio di cui sono responsabili, e invece tacciono. Poi magari parlano dietro le spalle. Questo è inaccettabile. È inaccettabile. Quindi da una parte abbiamo l'autorità, che quando si parla di autorità, che nel Nuovo Testamento la si usa prevalentemente nelle opere di San Paolo, si trova anche nel Vangelo di Marco, la parola è exousia, exousia. Però se noi facciamo l'etimologia semantica della parola, è una parola splendida. L'exousia è composta da due forme. La preposizione ex, che vuol dire tirare fuori, e usia, che viene dal verbo eimi, ed è un participio presente indicativo femminile. On, con la O grande, usa, on. Dunque è un sostantivo aggettivale che deriva da un verbo, dal verbo eimi, che vuol dire io sono. Dunque ex usia significa tirare fuori dall'essere. Noi diremmo dalla sostanza. Ma preferisco la parola esistenza. Io tiro fuori dall'essere. L'autorità è quella che fa essere. L'autorità è a questo punto paragonabile alla nascita. Il papà e la mamma sono deputati a far venire fuori alla vita il bambino, la bambina. Non è concepibile che il papà e la mamma vivano per la morte dei figli. Succede anche questo, ma qui siamo nella patologia. Exousia, l'autorità è colei che fa nascere l'essere delle singole persone. Io devo agire e operare in modo e rapportarmi in modo tale che tu possa svolgere tutta la tua persona, tutta la tua personalità. Per questo io cito un verso di un poeta anonimo. Pensavo tempo addietro che fosse di Camillo Sbarbaro, ma ho cercato, ma non l'ho trovato. Quindi dico anonimo. Dice un padre al figlio: ubbidirti a crescere è la mia vanità. Guardate che è un verso strepitoso, un verso divino. Ubbidirti a crescere è la mia vanità. Io come padre, io come madre esisto per ubbidirti in quanto figlio, per farti crescere e per tirare fuori da te, per creare le condizioni perché tu possa realizzare tutta la tua personalità. Guardate che una prospettiva dovrebbe essere scritta a caratteri cubitali negli studi dei datori di lavoro, negli studi dei tribunali, negli studi nelle cattedre dei vescovi, del Papa, dei superiori, dei genitori, nelle case, lì attaccata al frigorifero perché lo possa vedere tutte le volte che ti vuoi ingrassare mangiando di giorno e di notte. E vedrai ubbidirti a crescere. E la tua vanità, che in questo modo diventa non una cosa entusiasmante, ma una condanna. Ecco, capite che la parola di Dio, come è veramente essenziale, indispensabile, Qual è il comportamento? Che cosa ci dice la Bibbia sull'autorità? Intanto ci dice che nel VII secolo avanti Cristo, quando VI secolo, alla fine del VII secolo, VI secolo, Isaia presenta il servo di Yahweh. E viene assunto questo servo di Yahweh dagli evangelisti come modello della vita di Gesù. Ci descrivono questa personalità come colui che è venuto per servire in opposizione a chi esercita il potere per la propria vanagloria. Gesù agli apostoli non ha dato un mandato di autorità, ma di diaconia, diaconos, cioè i servitori. La parola diacono indica un servizio religioso, dunque c'è una motivazione alta. Io servo non perché sono schiavo, ma perché scelgo di servire per somigliare al mio Signore che è il servo di Yahweh venuto a servire, non a farsi servire. È molto interessante, per esempio, il testo greco di Marco 10, 42, la vocazione, la chiamata degli apostoli. E in questo verso dice così, lo dico prima in italiano, poi ve lo diciamo anche in greco e vediamo di spiegarlo. Coloro che appaiono sembrano essere capi delle nazioni e signoreggiano, spadroneggiano su di esse e i grandi di loro esercitano il potere su di esse. Guardate, non ci può essere una definizione più negativa di questa da parte di Gesù. Coloro che comandano spadroneggiano, cioè usano il potere per fini non leciti né etici. In greco ha una cosa, un suono veramente straordinario. Hoi docuntes che appaiono, archein, coloro che sono i primi, gli arci, arciprete, arcivescovi, arcipuffo, arcibesugo, insomma, tutto arci. Hoi docuntes, archein, coloro che sembrano governare, comandare, ton et thenon, coloro che sembrano governare le nazioni, adesso ascoltate questo verbo che è complicatissimo. Kata, tutto attaccato, eh? Kata kyrieu usin, due volte u. Ci sono due dittonghi in greco. Kata è la preposizione kata, che vuol dire sotto. E kyrieu usin è il verbo che si forma dal termine kyrie, quello che noi nelle litanie diciamo kyrie, che in greco è Kyrie. Kyrie, quello è italianizzato, Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Kyrie, Signore. Pensate la formazione della parola. Coloro che governano, comandano le nazioni, kata kurieu usin. spadroneggiando sopra di loro. Dunque c'è un concetto servile dell'autorità. E poi questo verbo significa, alla lettera, coloro che sottomettono, opprimono, dominano i popoli. La loro azione politica non è per la vita, ex usia, tirare fuori l'essere, la vita, l'esistenza, portare all'esistenza, ma per la libidine del potere dittatoriale. Guardatevi attorno, che cos'è questa corsa alla dittatura? Cos'è questo desiderio di fascismo se non ne avere l'uomo, la donna forti per poter delegare, a cui delegare la fatica della democrazia? Perché la democrazia è faticosa e anche costosa in energie e anche in denaro, ma non sarebbe costosa se ognuno compisse il proprio dovere in base a Luca? Dopo che avete fatto tutto quello che dovevate, dite: siamo servi inutili. Cioè, quello che ho fatto io avrebbe potuto farlo un altro. Probabilmente in modo diverso. Però c'è questa dimensione di distacco. Io non lavoro per me, lavoro per la collettività. E io sono parte integrante della collettività. E costoro, guardate il linguaggio, no? Quando si riuniscono quei 6-7 persone limitate, tra l'altro anche ignoranti, come vengono definiti? I G7, G8, i grandi della terra. Quale grandi? Francesco d'Assisi diceva che il superiore doveva chiamarsi minore. Egli, quando fondò l'ordine, lo chiamò dei frati minori. Poi si sono divisi in tre gruppi, si sono divisi mentre lui era ancora vivo e ci sono ancora oggi, divisi in due gruppi. Ora, se noi esaminiamo il comportamento, la natura di Gesù, noi lo troviamo nella affermazione lapidaria, che anche linguisticamente l'Evangelista lo mette in risalto, perché lo dice due volte, una volta in forma passiva negativa e una volta in forma attiva positiva. U kai gar ho ios tu antropu, e infatti il figlio dell'uomo, ho ios tu antropu, uk elfen, non venne, diakonethenai, non venne per essere servito, alla diakonesai, ma, attivo positivo, per servire. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E Gesù aggiunge una frase che in tutta la Bibbia prima di lui non c'è, cioè aggiunge qualcosa di suo e dare la sua vita come prezzo di liberazione per tutti. E in questo modo si salda fortemente al servo di Yahweh del VII-VI secolo avanti Cristo con Isaia. Quindi Gesù propone il suo stile, la sua visione, offrendo l'esempio. Questo è il principio, il fondamento dell'autorità, dare l'esempio. Di fronte ai figli, di fronte ai nipoti, non c'è argomento che tenga. C'è semplicemente l'esempio. Ricordo una volta quando avevo la comunità dei ragazzi che a Iuri, che era arrivato ai 16 anni, 16, quasi 17 anni, che era un ragazzo che mi era stato affidato per non mandarlo in carcere, senza famiglia, con una famiglia disastrata, insomma, non vi racconto nulla del resto. D'accordo, avendo ricevuto una eredità di una nonna che era morta, lui desiderava da morire, desiderava una moto, non aveva mai avuto niente nella vita. Allora io sono stato d'accordo, insieme alla Bruna e al consiglio della casa, siamo stati d'accordo, ne abbiamo comprato. Ho voluto che la comprassi con i suoi soldi, tanto per cominciare, perché in questo modo si rendeva conto che doveva guadagnarsi la vita, quello che poi spettava a me, io gliele mettevo da parte e quando è andato via, se n'è andato via per mettere su casa sua. Prese sta moto e dopo un po' di tempo va avanti e indietro, si diverte. Cioè, eravamo in un paese di campagna, 7-12 chilometri da Genova. E ha un incidente che si scontra con la macchina di un suo amico che sta nello stesso paese. L'amico, di nome Luca, dice a Iuri, andiamo da Don Paolo e gli diciamo che io della macchina, mi prendo la colpa, così imbrogliamo di fatto l'assicurazione. La mia assicurazione paga i danni a te e paga anche i miei, perché l'assicurazione che avevo, quella della macchina, era un'assicurazione complessiva, credo che fosse la casco. Iuri gli dice, Don Paolo queste cose non le fa, però andiamo, non si sa mai. Il disgraziato non è che è venuto da me a dirmi guarda così, non mi ha detto niente, ma voleva vedere se io di che stoffa fossi. Cioè mi mise alla prova. Arrivarono tutti e due, Iuri e Luca, la faccia triste con il mento che arrivava per terra. Io mi sono preoccupato, cosa c'è? Abbiamo avuto un incidente, la mia preoccupazione subito è stata per la salute, come state, come non state, tutto bene, tutto bene. No, non ci siamo fatti niente, però la moto e la macchina c'è qualche problemino. E dico, vabbè, non c'è problema, tu sei assicurato per te, no? Noi siamo assicurati, quello che c'è eventualmente da tirar fuori, lo tiriamo fuori noi, non c'è problema, non c'è problema. E allora Luca dice, ma io ho pensato, e io vedevo che lui, che non mi spiegavo, però non ci pensavo nemmeno, che Iuri era seduto sul davanzale della finestra, eravamo al primo piano, quindi proprio bassi bassi, era sul davanzale della finestra, che faceva finta di manovrare con qualcosa che aveva in mano. E Luca dice, ma noi avremmo pensato di fare così. E E mi raccontano che volevano intortare l'assicurazione. Io non li ho fatti nemmeno finire, sono saltato su dalla sedia e ho detto: fuori da casa mia, queste cose in questa casa non si pensano nemmeno, perché se solo li pensate vuol dire che voi prima o dopo le fate. Questo è un furto. Questo è un inganno, questo non è da persone degne, da persone. Gli ho fatto una ramanzina che non la finiva più. Io non avevo ancora finito di parlare che Yuri salta dalla finestra, salta giù, si mette a danzare e a urlare: lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Cioè lui voleva, volle la conferma mia che io quello che gli insegnavo lo facevo. Ecco, questa dovrebbe essere il comportamento dei genitori, degli adulti. E quando si ha la responsabilità dell'educazione, o del lavoro, o di qualsiasi altra responsabilità, non esiste vita privata e vita pubblica. Quando mi si dice: la vita privata, ma questo io in privato posso fare quello che voglio. No, io in privato non posso fare quello che voglio se in pubblico assumo un altro atteggiamento, perché la mia coerenza deve essere totale. Altrimenti quello che io dico suona falso, non può essere vero, è semplicemente un atteggiamento. I politici, i preti, i genitori, i nonni, tutti, i professori, i maestri, il responsabile dello sport, tutti dovrebbero essere coerenti perché hanno davanti a loro qualcuno che crede in loro e non può essere deluso. Fuori da questa logica non c'è fede. Questo vale anche per la politica. Per esempio, quando si vota bisogna domandarsi: che senso ha? Quali sono le conseguenze del mio voto? Noi con questi risultati che ci sono stati in Francia, in Italia, in tutta Europa, stiamo condannando i nostri nipoti. Li stiamo condannando. Perché li abbiamo già iniziato a derubare. Dal luglio dell'anno scorso noi stiamo mangiando l'aria, il clima che spetta loro e che noi ci siamo già mangiati, il nostro ce lo siamo già mangiati. E invece si vuole continuare ancora a defraudare la terra, oppure ci sono quelli che non riconoscono per niente, ma negano addirittura. Ecco, la parola di Dio serve per formare la nostra coscienza, se noi siamo disposti ad entrare nella logica della persona di Dio, che non si propone come maestro, ma si propone come esempio. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Perché questo possa essere necessario, possa essere vivibile, è indispensabile che noi abbiamo una coscienza, la coscienza di vivere nel mondo che è il luogo della nostra esistenza, della nostra socievolezza, della nostra socialità, del nostro vivere. Ma non siamo del mondo. Noi siamo nel mondo perché condividiamo con gli uomini e le donne del nostro tempo il destino, la fatica, la vita e tutto il resto, le speranze. Ma nello stesso tempo noi non siamo del mondo, cioè non abbiamo lo stesso criterio, gli stessi criteri che usa nel mondo, la sopraffazione, il furto, l'inganno, l'imbroglio, la bugia e via di seguito. Gesù prega per i discepoli in Giovanni 17, perché essi, prego per loro che sono nel mondo, ma essi non sono del mondo. Quanto la gerarchia, però guardate, io mi accorgo per esempio che i laici che lavorano nelle parrocchie, nelle curie, gli stessi diaconi. Oggi ci sono uomini sposati che sono diaconi. Bene, questi nel momento in cui, già prima di diventare diaconi o quando cominciano un servizio, diventano subito clericali, assumono l'atteggiamento clericale, perdendo la loro libertà di laici. Ma l'obiettivo di introdurre i laici, di rompere l'omertà dei preti e di rompere il clericalismo dei preti, è proprio questo, cioè che entri una sana ventata di laicità nella Chiesa, cosa che invece non avviene, perché se i laici sono più preti dei preti, capite che ancora siamo in alto mare, eh? Siamo in alto mare. E non c'è proprio a questo punto, non c'è speranza. Se d'altra parte la gerarchia ha paura del laicato perché teme che il laicato possa scalfirlo, togliergli potere. Ancora oggi nei consigli pastorali, sia della parrocchia che della diocesi, e nel consiglio per gli affari economici, questi consigli sono consultivi. Cioè io chiamo degli esperti. Per esempio nella gestione economica di un ente come la parrocchia, che mi danno pareri per la loro formazione, per i loro studi, per la loro capacità, per la loro scienza. E io li devo considerare consultivi, cioè posso alla fine dire, vabbè, il vostro parere, io so io. E voi non siete il Marchese del Grillo. Io mi sono opposto a questo per tanti anni, anche formalmente, non facendo firmare il consiglio di amministrazione per gli affari economici, dicendo loro io non mi faccio firmare per questo motivo. E ci scrivevo nel resoconto dove dovevano andarci le firme, consiglieri del consiglio di amministrazione degli affari economici della parrocchia di Sant'Andrea di Calvari oppure di la Sacra Famiglia oppure di Sant'Orpete non firmano finché sono consultivi, perché è un'offesa alla loro competenza e alla loro professionalità. Poi il Cardinal Canestri, dopo 5 anni, mi ha detto, per favore, levalo, fammi un favore personale. Lui lo faceva per tutelarmi davanti, dalla parte della curia. Ecco, nelle dispense è molto più articolato perché c'è molto materiale, no? Papa Francesco parla del pastore che porta addosso l'odore delle pecore. Dice in un discorso del 2000, e 13, quindi appena 3 mesi dopo essere fatto Papa, ai preti romani, ai sacerdoti giovedì santo ho chiesto di essere pastori con l'odore delle pecore. Questo è il senso dell'autorità. L'autorità è mischiarsi nel rispetto delle funzioni, mischiarsi per sentire l'odore della vita. Se tu non conosci l'odore della vita, di come vive un pensionato, di come vive uno sfrattato, oggi scadono il mercato tutelato, che resta per pochissime fasce, e lo hanno detto, sì che l'avevano anticipato, però non c'è stata nessuna formazione. Non c'è stato nessun consiglio, tantissima gente non sa nemmeno di che cosa si tratta. Cioè, questo è compito del governo. Il governo non sa come vive la gente. Fanno delle leggi che poi non attuano. Perché per attuare una legge bisogna poi renderla esecutiva. Non basta la pubblicazione, ma ci vogliono i decreti delegati che attualizzino questo aspetto, questo aspetto, questo aspetto. In questo momento tutti i consigli regionali stanno aumentando le loro diarie per adeguarle all'inflazione. Perché? I braccianti, i contadini, gli impiegati, i dipendenti non devono adeguare il loro stipendio. Noi vediamo persone che lavorano, che hanno un lavoro e non riescono a pagare tutto. Perché se un chilo di frutta che 2 anni fa costava, 1 anno e mezzo fa, prima della guerra, costava 10 euro, adesso costa 22. Cioè tutto si raddoppia. È come se fosse rientrato per la prima volta l'euro, vi ricordate? Nel 2001. Ecco, avere autorità non vuol dire comandare, ma vuol dire imboccarsi, rimboccarsi le maniche, cingersi del grembiule e iniziare a lavare i piedi. Lavare i piedi vuol dire imparare il mestiere della Chiesa col grembiule, di cui parlava molto volentieri e a buon diritto Don Tonino Bello. Beshem Ve'ahav Ve'aben Veruach HaKodesh Elohim Echad. Amen. Oggi, al posto dei tropari allo Spirito Santo, facciamo gli tropari, ma con un adattamento di una preghiera di Bernardo di Chiaravalle. O Spirito Santo, anima del risorto, solo in te possiamo acclamare Abba Padre. Veni, Sante Spiritus, Kyrie eleison. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Veni, Sante Spiritus, Kyrie eleison. O Spirito di Dio, tu ci rendi capace di chiedere e ci suggerisci cosa chiedere. Veni, Sante Spiritus, Pneuma eleison. O Spirito d'amore, suscita in noi il desiderio di camminare con e verso Dio. Veni, Sante Spiritus, Pneuma eleison. Pneuma vuol dire spirito, da cui pneumatico, perché ci si soffia. O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell'anima nostra nella quale abiti. Veni, Sante Spiritus, Christe eleison. O Spirito di fuoco, tu bruci col fuoco le mistificazioni che non sopporti. Veni, Sante Spiritus, Kyrie eleison. O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la nostra volontà verso la tua. Veni, Sante Spiritus, Pneuma eleison. O Spirito di pace, insegnaci a conoscere chiaramente, amare ardentemente e agire efficacemente. Veni, Sante Spiritus, Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison. Amen. Raccogliamo le nostre intenzioni e ci disponiamo a mettere sulle ginocchia di Dio tutte le persone che partecipano della nostra vita, che sono la parte migliore della nostra vita, la parte sofferente di essa, tutte le persone che fanno parte dell'unico corpo di Cristo che è l'umanità intera. Tutti, nessuno escluso, nessuno escluso, nessuno che sia giudicato, perché i figli di Dio non si giudicano, ma si amano. Non puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami i fratelli che vedi. Tutti i migranti, per l'Europa, per la Francia, per l'Italia, perché le persone prendano consapevolezza che il nazifascismo è un attentato non solo alla dignità dell'uomo, ma alla natura stessa dell'uomo e della donna, alla natura umana. Perché sono il fondamento del razzismo sdoganato, dell'antisemitismo. Sono inconciliabili, sia il fascismo che il nazismo, inconciliabili con la fede, inconciliabili. Sono l'opposto, perché il fondamento su cui siedono, si radicano, è marcio, cioè demoniaco. Il mito della razza bianca è uno di questi effetti, la superiorità costruita, una superiorità che non c'è, ma che comunque è molto diffusa, specialmente tra i cattolici. O Padre, che nella parola e nel pane di vita offre alla tua Chiesa la confortante presenza del Signore risorto, donaci di riconoscere in Lui il vero Re e Pastore, che rivela agli uomini la tua compassione e reca il dono della riconciliazione e della pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura è tratta da Geremia. Geremia vive nel VI secolo avanti Cristo. E nel 597 il re di Babilonia, Nabucodonosor, insedia a Gerusalemme un re fantoccio di nome Mattania, che è una variante di Matteo, cui cambia il nome in Sedecia, che deriva dal termine Zedek, che vuol dire giusto. Ed è quasi una irrisione. I cortigiani lo convincono a ribellarsi a Nabucodonosor e a ristabilire il nazionalismo alleandosi con l'Egitto. L'Italia, che si arrocca sul suo nazionalismo e chiede aiuto e sostegno a Orbán, per esempio. Vedete come le cose si ripetono, si ritornano, e si ripetono in modo uguale, segno che noi dalla storia veramente non impariamo proprio nulla, ma la storia non ha mai insegnato nulla. Il re di Babilonia, sentito questa manfrina, ritorna in Palestina fa piazza pulita, deporta Sedecia, a cui questa volta cava gli occhi, perché non possa più vedere e non possa più organizzare ribellioni. E gli uccide i figli davanti a lui. Il profeta Geremia, che è un po' come Cassandra presso i greci, è l'unico che si oppone a questa manfrina, a questa strategia perdente. Nabucodonosor è troppo forte per metterti d'accordo con l'Egitto, che non ha la forza di contrastare Nabucodonosor. E allora il profeta Geremia è l'unico che dice: non fate questa alleanza, restate per ora, fin quanto è necessario restate sottomessi a Nabucodonosor. Verrà il tempo del riscatto, ma non verrà dalle armi, ma verrà dal Signore. Già nel VI secolo c'era già l'idea che la pace si può raggiungere non attraverso le armi, ma attraverso il negoziato. Oggi i cattolici hanno diseredato questo. E secondo me hanno decretato la fine del cristianesimo in Europa. L'ora della liberazione la conosce soltanto il Signore. Bisogna prepararsi. Però Geremia non è ascoltato, anzi è definito disfattista, tanto che lo mettono dentro una cisterna per farlo morire. Il popolo di Israele paga una conseguenza terribile in vite umane, in sangue e distruzione. È l'Ucraina di oggi. Una terribile conseguenza in vite umane, sangue e distruzione. Dio rinnega i capi e si sostituisce a loro prendendosi cura direttamente del suo popolo, cioè delle pecore. Quanto non si ha la rettitudine morale, si è sempre mercenari e profittatori, ma viene sempre il giorno del rendiconto e del riscatto. Dal libro del profeta Geremia. Dice il Signore: guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio popolo. Oracolo del Signore. Quando nella Bibbia trovate questa espressione, oracolo del Signore, specialmente nei profeti, vuol dire che è una formula di giuramento, è una formulazione, le parole che vengono dette è una formulazione solenne, un impegno che è paragonabile al giuramento. Perciò, dice il Signore Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore e le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere, oracolo del Signore, cioè giuro su me stesso. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore, il resto, notate, il resto di Israele, quelli che restano, la parte minima, la parte più scassata. No? Ecco, Dio sceglie coloro che non hanno, che nel mondo non contano, per compotere i potenti che si credono dominatori. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni, ecco l'ecumenismo, Dove le ho scacciate, le farò tornare ai loro pascoli, saranno fecondi e si moltiplicheranno. Costruirò, costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, notate la solennità, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Notate il concetto di universalità. Nei suoi giorni Giuda, cioè la regione del sud dove c'è il Tempio, sarà salvato e Israele vivrà tranquillo e lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Salmo 23-32 è il Salmo tipico che purtroppo noi abbiamo riservato ai funerali, per cui è diventato un canto funebre, mentre è uno dei più belli di tutto il Salterio, che si compone come il Pentateuco di 5 libri e in complessivi 150 salmi. È di un salmo poetico di squisita delicatezza che descrive una totale fiducia nel Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il pastore con l'odore delle pecore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Cioè io devo essere retto, devo essere giusto, non per non andare in carcere, non per non essere boccato, ma per il nome del Signore. La motivazione è la credibilità di Dio. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il brano del Vangelo di oggi, che è tratto dal capitolo sesto di Marco, appartiene, inaugura quella che comunemente viene chiamata la sezione dei pani e prende in Marco, diciamo, un capitolo, due capitoli e mezzo, e riporta due racconti di moltiplicazione di pani. Non si capisce il motivo di questa doppia moltiplicazione dei pani. Forse la moltiplicazione è una, ma viene ripetuta per rafforzarla, oppure, come vedremo. Dei tre sinottici, Marco è quello che ha meglio organizzato questa sezione, il materiale ricevuto dalla tradizione orale o semiscritta. Ha scelto il tema del pane come elemento, diciamo, come filo narrativo unificante dei racconti diversi. Marco porta Gesù nel deserto, dopo il ritorno dei discepoli della missione, per sottrarli al pericolo dell'ebbrezza del successo e per aiutarli a riflettere sul loro operato missionario. Tutto ha lo scopo di condurci al versetto 34. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. In questo versetto si incontra la folla che vaga senza guida nel deserto. C'è una commozione profonda di Gesù. Vedremo il verbo ebbe compassione, come detto in greco, e il greco da dove lo deriva. Perché ci si spalancheranno gli occhi davanti alla parola. Ancora una volta Gesù va incontro agli smarriti, ai diseredati, ai perduti, per dare loro la consolazione della speranza. Questo è il potere, dare la consolazione della speranza. E questo per noi avviene in ogni momento, ma specialmente nella celebrazione della parola e nella celebrazione dell'Eucaristia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Marco. Lode a te, o Cristo. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un poco. Ecco, notate la tenerezza di Gesù, che si preoccupa della stanchezza dei suoi amici. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso il luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla ed ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, diciamo una parola su questi testi e concludiamo. Nel libro dei Numeri noi leggiamo che Mosè, dopo avere guardato la terra promessa prima di morire, chiese a Dio un successore come guida del popolo e il Signore gli indicò Giosuè. Mosè disse al Signore: il Signore, il Dio della vita di ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'entrare e nell'uscire, li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. Entrare, uscire e tornare. Uscire e faccia tornare. Sono gli estremi. Cielo e terra vuol dire tutto quello che c'è compreso tra il cielo e la terra. Entrare ed uscire vuol dire sempre, sia dentro che fuori. Andare e tornare vuol dire compiere, adempiere un compito in quanto tu parti e ritorni, cioè compi il percorso. Sedersi e alzarsi sono gli estremi. Per indicare tutto quello che c'è in mezzo si usano le estremità. Dai piedi alla testa, la testa e i piedi sono gli estremi, significa tutta la persona. Ecco, questo è il criterio semitico. Il Signore disse a Mosè: prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito. Siamo nel libro dei Numeri, al capitolo 27, ai versetti 15. Allora, come vi dicevo, uscire e tornare, yatzah bo, in ebraico, è tipicamente ebraica. Innalzate i monti, no, abbassate i monti e innalzate le valli, notate, cioè fate una spianata, cioè un terreno agevole da attraversare. Il nome Josué, Yehoshua, oppure Yoshua, Yehoshua è il nome lungo, Yoshua è il nome corto, sintetico, e si traduce in italiano con Giosuè o Gesù. La parola Giosuè è la forma lunga della parola Gesù. Il nome, come quasi tutti i nomi in Oriente, presso i Semiti, sono nomi teoforici. In questo caso la parola Yehoshua o Yoshua significa Dio è salvezza, Dio salva. Vi ricordate quando l'angelo impone a Giuseppe e a Maria di mettere il nome Gesù? Quale spiegazione dà? Maria, tua sposa, darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Yoshua. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Giosuè è il successore di Mosè. Ma nel libro del Deuteronomio, Mosè chiede espressamente a Dio di suscitare un profeta pari a lui, un profeta più grande di tutti i tempi. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, è Mosè che parla al popolo. A lui darete ascolto. Nel giorno della trasfigurazione noi ascoltiamo. Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Il successore che Mosè chiede a Dio è Gesù, Yoshua, il pastore bello, Ho poimenem, ho poimene, ho kalos. Il pastore, quello bello, che si prende cura del gregge e lo raduna perché non si disperda. Lo porta al pascolo, se ne prende cura, a differenza del popolo che è disperso e senza pastori puramente i suoi capi. Gesù è la risposta all'invocazione di Mosè e anche alla preoccupazione di Ezechiele. Anche Ezechiele nel capitolo 34 profetizza contro i pastori di Israele. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? E ritorniamo al discorso dell'etica, della politica, dell'economia. Gesù nel Vangelo di oggi vive una preoccupazione nei confronti dei suoi discepoli al ritorno dal mondo esterno dove li aveva mandati allo sbaraglio per mettere a prova la loro resistenza e la loro fede. Al loro ritorno gli apostoli gli si riunirono intorno e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Qui è il modello della Chiesa evangelica: andare nel mondo, tornare, riunirsi attorno a Gesù e riferire parole ed eventi. È la comunicazione circolare. E come c'è la comunicazione circolare, ci deve essere l'economia circolare, ci deve essere il sociale circolare, ci deve essere l'aiuto circolare. Nella Chiesa invece spesso predomina il comando, l'ordine a un'unica direzione. Se pensate che quando io ero ragazzo e nel seminario, quando sono entrato in seminario ancora, si faceva questo, che si diceva che la campanella era la voce di Dio. E Dio era scambiato per un campanaro. La campanella era la voce di Dio e la parola del superiore era la parola di Dio che bisognava obbedire. Cioè c'era il desiderio dell'autoritarismo verticale dall'alto in basso. È il modello del clericalismo che vuole comandare esclusivamente per esercitare il potere e impedire la crescita dei propri figli, perché se i figli crescono tu perdi terreno. È necessario che io diminuisca e voi cresciate. Se manca questa comunicazione circolare che demitizza l'esercizio dell'autorità. Ma l'autorità non può far finta di essere alla mano. A me cosa serve che il vescovo, quando va alla visita pastorale, prende il vassoio dei dolci e gira? È una finzione. Se lo fai tutti i giorni ha senso, ma se lo fai una volta all'anno come il pranzo per i poveri è una ignominia, una bestemmia, un sacrilegio. Un sacrilegio. Fare le cose un anno come quando c'è la giornata di questo, la giornata di quello. Ormai ogni giorno c'è una giornata per cui c'è l'inflazione e ci mettiamo l'anima a posto perché tra l'altro così ormai siamo talmente abituati da non farci più nemmeno caso. Se manca la comunicazione circolare, si crea un cortocircuito che fa esplodere le tensioni, i conflitti, le paure. Domenica scorsa abbiamo visto che i discepoli vanno oltre il mandato ricevuto da Gesù. Gesù non gli dice di predicare, ma loro predicano. Gesù li aveva mandati perché incontrassero le persone, i loro contemporanei, per capire quali fossero le loro esigenze, i loro bisogni, le loro condizioni, le loro paure. Loro invece si dedicano alla predicazione della conversione, all'unzione dei malati, cioè alle cose più, e anche all'insegnamento, cioè alle cose più appariscenti, più gratificanti. Di fronte a questo capovolgimento del mandato ricevuto, Gesù non risponde, ma non approva. Però si fa carico lo stesso della stanchezza dei discepoli, che comunque c'è stata. Li conduce in un luogo appartato per farli riflettere a caldo sulla corrispondenza tra mandato ed esecuzione del mandato, e per sottrarli alla folla che li soverchia entusiasmi con un fuoco di paglia. Non avevano neanche il tempo di mangiare. Di solito questo atteggiamento di tenerezza di Gesù nei confronti degli apostoli viene interpretato come fonte significativa di riposo del clero. Si dice: andiamo a fare il ritiro, no? Venite, venite e quiescite pusillum un pochino, no? E questo è il corso di esercizi spirituali ante litteram, cioè è una deformazione totale, non c'entra niente, sono le banalità di chi legge il Vangelo per sentito dire o in modo pure per così nei social o in modo fondamentalista. Non sappiamo esattamente quali fossero le intenzioni di Gesù nel portarli in disparte, però dall'insieme del contesto possiamo supporre che la sua intenzione di fondo possa essere stata quella di aiutare i discepoli a riflettere sul mondo pagano che hanno appena visto e sperimentato, e anche a non montarsi la testa né a sentirsi indispensabili per la folla che preme. Li conduce in un luogo deserto, dove possono stare con lui e con se stessi. Il deserto, oltre ad essere un luogo desolato, è una landa di morte e anche il luogo dell'amore di Dio con Israele. Osea 2, ti porterò nel deserto, lontana da occhi indiscreti, e lì ti darò tutte le mie carezze, i miei amori per te, lì parlerò al tuo cuore. Il deserto in questo senso è il deserto dell'uscita dall'Egitto, cioè il deserto dell'amore di Dio, il deserto della tenerezza, il deserto in cui i due sono appartati perché esistono unicamente, l'universo si piega su di loro perché sono innamorati. Gli occhi indiscreti non possono violare questa intimità. Non c'è il gorgoglio della folla, che è una cattiva bestia. La folla oggi ti grida crocifiggilo, e domani ti grida, o il giorno prima ancora ti grida, Osanna al figlio di Davide, e alcuni giorni dopo crocifiggilo. La folla è senza testa e segue colui o colei che grida più forte. La folla non ha un'anima, ma solo umore, non ha la personalità del popolo, ma è capace di trasformare gli anonimi in eroi in un momento, effimeri, monumenti della provvisorietà. Gesù diffida sempre dalle folle, quando vogliono farlo re, Gesù passa in mezzo e se ne va, sia quando vogliono allontanarlo, eliminarlo, Gesù se ne va via, non sta nemmeno a discutere, è tempo perso discutere con la folla. Quando però vede che la folla non desiste o lo rincorre, Gesù ebbe compassione, cioè si lascia toccare nell'animo suo e partecipa con tutto se stesso alla condizione di povertà del suo gregge. Erano come pecore che non hanno pastore. In italiano ebbe compassione, che le persone più colte possono capire che la compassione è un soffrire insieme, no? Sum pathos in greco, cum passio, cum patire in latino. Ora, in greco, nella greco di Luca e di Marco, Luca, che poi in modo particolare è quello che conosce molto bene il greco della Settanta, addirittura lo imita, usa il verbo splanchinizomai, composto dal sostantivo splanchina, che significa viscere, utero, e deriva dalla radice ebraica rechem, che vuol dire appunto grembo, utero. L'evidente riferimento è alla gestazione materna, cioè alla parte vitale più interiore della donna, ad indicare un modo generativo, un processo vitale. La folla è senza pastore, brancola nel deserto. E Gesù li riprende nel ventre della vita e li fa rinascere alla vita piena. Il verbo ebraico splanchinizomai è radicale, non indica solo compassione nel senso moderno del termine, avere compassione, avere lo stesso sentimento, patire, soffrire insieme, provare la stessa pena, ma significa in ebraico impregnarsi dell'altro con una profonda condivisione fino a farlo proprio, compartecipando, cioè patendo insieme, avendo lo stesso sentimento, identificandosi, fondendosi e facendosi carico della vita e dei pesi dell'altro. In una parola, splanchinizomai, avere compassione significa generare l'altro. Se il rapporto è con l'utero materno, splanchinizomai, non la pietà, ma la compassione dell'altro, il condividere la condizione dell'altro, significa portarlo dentro il proprio utero e rigenerarlo alla vita, riconoscerlo cioè come parte di sé. Il verbo sostantivo ricorre 26 volte nel Nuovo Testamento, di cui 4 volte ciascuno nei sinottici, in Giovanni è assente. In che modo Gesù si fa carico fino a rigenerare la folla con un atteggiamento materno di condivisione vitale, si mette a far scuola. Si mise ad insegnare loro molte cose. Non si preoccupa adesso se hanno fame, ma si preoccupa che abbiano una coscienza, una consapevolezza. Gesù era partito da due obiettivi: mandare i discepoli nel mondo perché apprendessero il loro linguaggio, perché vedessero le loro condizioni, perché ne conoscessero l'habitat. Con il secondo obiettivo voleva sottrarre i discepoli alla tentazione della folla e quindi alla tentazione della superficialità, perché era necessario approfondire ciò che avevano visto e fatto. Tutto è importante di quello che sono e di quello che faccio. L'improvvisazione è nemica del Vangelo, della fede, della pastorale. La manovra di Gesù non riesce perché la folla da cui vuole scappare se la ritrova di nuovo appresso. Ora la folla non è più una folla anonima, perché molti di loro li videro e capirono, e da tutte le città accorsero a piedi e li precedettero. La folla non è più anonima perché viene dalle città, che delimitano l'identità dei suoi cittadini. Essa, la città, decide, sceglie, li precede, segnando così il passaggio dalla superficialità alla coscienza. Gesù e il suo messaggio aiutano la folla a diventare popolo. Quando la Chiesa ha paura del popolo di Dio e lo relega nella categoria della folla, perché impari in fretta, l'usi ad ubbidir tacendo, non solo priva se stesso del diritto fondamentale di essere soggetto di evangelizzazione, ma frena e impedisce l'avvento del regno di Dio. L'evangelista dice che si mise ad insegnare molte cose. E molte cose esigono molto tempo e la disponibilità della propria persona. In altre parole, Gesù anticipa l'Eucaristia simboleggiata nella moltiplicazione dei pani. Egli si mette a disposizione fino a farsi consumare, prima come parola e poi come vita, come cibo, come compagnia. Sia la parola che il cibo che la compagnia devono essere mangiati, ruminati, assimilati e gustati. E per questo ci vuole tempo. E sento, secondo il fortunato slogan, più messa, meno messe. Noi abbiamo moltiplicato le messe perché la messa è finalizzata ad un'offerta, ma la messa dovrebbe essere il cuore, il centro della vita della Chiesa. E ce ne deve essere di meno, molte di meno. Adesso vi sono costretti perché mancano i preti, ma non per scelta, non per scelta. Ecco, ricaviamo un insegnamento esistenziali. Noi credenti non saremo mai testimoni di Gesù finché non offriamo un esempio di vita, un esempio etico, sapendo che la vita e l'esemplarità non appartiene, non è un'esclusiva della Chiesa cattolica o della Chiesa cristiana. Anche i laici hanno un'etica e possono dare l'esempio. Anche i non credenti hanno una vita morale che eticamente può essere superiore anche alla nostra. La testimonianza unica che nessun altro può rapirci è solo questa. Dire con la nostra vita la vita di Gesù. Cioè vivere in modo che chiunque mi veda veda il volto di Gesù. Che il Signore insegni anche a noi molte cose e noi possiamo apprenderle per trasmetterle e comunicarle con il sacramento della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, avvolati bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, te te malkuttach, sia fatta la tua volontà, ti ti avede reutach, come in cielo così in terra, che di bishmaya ken bearcha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana velana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di e non abbandonarci alla tentazione, veale talina l'inizione e la pezzena minne beisha. Amen. Ecco, vi do la benedizione, riceviamo tutti la benedizione, a tutte, a tutti, a tutti. Alla nuova inquilina, è un po' che non sento Alfonso, lo sentirò, ma ho voluto anche lasciargli tutto il tempo da dedicare alla pronipote, ai nipoti, perché è una bellissima famiglia, molto, molto unita, tutti, tutti, tutti quanti. C'è l'uno per l'altro. Poi vorrei ricordare tutti voi, tutte le persone che mi dicono, incontrandomi, di pregare. Anche l'altra sera un ragazzo di Lecce che mi ha chiesto di ricordarlo nell'Eucaristia. Noi lo facciamo anche qui nella liturgia, che è l'Eucaristia, la liturgia della parola, perché qui facciamo la comunione con le orecchie, è come fare è identico a fare l'Eucaristia con il pane, la comunione con il pane. Vorrei ricordare i coniugi Claudio e Anna Maria, Anna Lotti, e Ornella e Fabio di Padova, Venezia, Padova. I missionari del Congo, con cui sono in rapporto, i missionari della Consolata a cui sono legato, a tutti quelli che utilizzano questi strumenti per condividere con noi la parola. E poi la Fleana che dovrebbe aver ripreso a camminare perché si era fatta male ed era bloccata a casa. Spero di poterla chiamare. Voglio ricordare in modo particolare il mio amico che si prepara, ne mancano un mese e una settimana, quindi tutto luglio e poi la prima di agosto, il 5 dovrebbe uscire, essere dimesso definitivamente dall'ospedale. Che Dio ci assista, perché stiamo veramente preparando una dimora degna di uno che non ha avuto nulla dalla vita. E a tutti voi, al gruppo di Varese, del Sacromonte, un abbraccio. Non vi conosco di persona, vi conosco tramite Manuela, ma è come se già vi conoscessi, perché vi vedo con gli occhi del cuore. E vi invidio perché vorrei essere lì quando andate al Sacro Mondo, ma non per ascoltare me, perché non sarebbe igienico autoascoltarsi, da stupidi, ma semplicemente per condividere con voi un pezzettino della vostra vita. Il Signore Gesù è con tutti voi, sia benedetto colui che è benedetto in cielo e in terra. Amen. Ci benedica l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine. Amen. Sia benedetto il nome del Signore invocato su di noi. Amen. Rivolga il Signore il suo nome su di noi e ci doni il suo spirito. Amen. Rivolga il Signore il suo volto su di noi e ci doni la sua pace. Amen. Notate come la pace è martellante. Sia sempre il Signore davanti a noi per guidarci. Amen. Sia sempre il Signore dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Sia sempre il Signore accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, sul mondo intero, sugli abitanti di Gaza, sugli abitanti dell'Ucraina, sui soldati russi che sono mandati allo sbaraglio, specialmente giovani, su tutti coloro che sono poeti e facitori, mediatori, costruttori di pace. E con noi rimanga sempre. Amen. Finisce qui l'ascolto della parola come momento di ascolto. Inizia ora la Pasqua della nostra vita e della nostra settimana. Andiamo in pace. A tutti con immenso amore e gratitudine, un abbraccio da Paolo Prete.